Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, la pace nella regione è possibile con la fine dell'occupazione della Palestina. Neturi Karta condanna l'invasione sionista alla moschea Al-Aqsa. Yemen, domenica prossima il primo volo dall'aeroporto di Sana'a. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 21 aprile 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato al mese di Ramadan. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire dal 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma voi potrete comunque seguirci e ascoltarci attraverso il nostro sito parsodei.com/it per scrivere a Radio Italia, Radio Italia iri99@gmail.com. A tra poco. L'instaurazione di una pace duratura giusta nella regione è possibile solo con la fine dell'occupazione della Palestina. Così il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, rivolgendosi al segretario generale dell'ONU, al segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica e ai suoi colleghi di diversi paesi musulmani. Abdollahian ha criticato il doppio atteggiamento di alcuni governi e delle organizzazioni internazionali nei confronti dei crimini commessi dal regime sionista. L'esercito sionista, coloni ebrei estremisti hanno ripetutamente attaccato i palestinesi negli ultimi giorni. Inclusa hanno anche preso d'assalto la moschea Al-Aqsa. E poi almeno 17 palestinesi sono rimasti uccisi in questi giorni. Tale approccio, il silenzio appunto e anche il doppio atteggiamento ha incoraggiato il regime sionista a intensificare la repressione contro i palestinesi, ha detto ancora il capo di Stato iraniano. Una pace duratura nella regione sarà possibile solo con la fine dell'occupazione della Palestina e il rimpatrio di tutti i rifugiati. Il futuro della Palestina va deciso attraverso un referendum con la partecipazione di tutti i suoi abitanti e la formazione di uno Stato palestinese indipendente. Neturi Karta, un gruppo internazionale antisionista, ha condannato l'assalto alla moschea Al-Aqsa ad Al-Quds, Gerusalemme occupata per mano delle forze sioniste e anche dei coloni. L'organizzazione Neturi Karta ha descritto gli intrusi di Al-Aqsa come gente cattiva e ha affermato in una dichiarazione che queste persone malvagie stanno violando ordini del Signore. È proibito per un ebreo mettere piede nella terra santa di Al-Aqsa. Un vero ebreo non sfida i musulmani né provoca i loro sentimenti. Diversi razzi sono stati lanciati, almeno quattro, proprio nella notte di mercoledì, dalla striscia di Gaza verso territori occupati. L'agenzia di stampa palestinese ha riferito che campanelli d'allarme sono stati suonati negli insediamenti ebraici di Sderot e altre zone nei territori occupati della Palestina. Il primo volo dall'aeroporto internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, avrà luogo domenica prossima. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale yemenita, il portavoce dell'aviazione dello Yemen, Mazen Ghanem, ha dichiarato che è stato concordato di effettuare il primo volo commerciale dall'aeroporto di Sana'a verso l'aeroporto della Giordania domenica prossima. Il funzionario ha detto che a partire da oggi giovedì Yemen Airlines, la compagnia aerea yemenita, adotterà misure relative alla prenotazione speciale di questo volo e verrà data priorità ai pazienti. Momenti di paura a Washington dopo che la polizia ha ordinato evacuazione di Capitol Hill, sede del Congresso americano, a causa di una minaccia aerea. La presenza di un aereo non identificato ha fatto scattare allerta antiterrorismo. Pentagono, il test del missile balistico intercontinentale russo Sarmat non è il test minaccioso per gli Stati Uniti e i loro alleati, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby nel corso di un briefing con la stampa. Tali test sono di routine e non è stata una sorpresa, ha detto. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato appello contro la sentenza di una giudice federale che nei giorni scorsi aveva cancellato l'obbligo di mascherina anti-Covid nei trasporti di massa. La decisione è stata presa dopo che i Centers of Defense Control, l'Agenzia federale per la sanità americana, ha valutato che la misura è ancora necessaria per tutelare la salute pubblica. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Hezbollah, campagna di condanna per la profanazione del Sacro Corano. Il movimento di resistenza islamico libanese Hezbollah ha invitato il mondo musulmano a formare la più grande campagna per condannare la recente profanazione del Sacro Corano in Svezia. In una dichiarazione il movimento ha denunciato l'atto di sacrilegio come un flagrante attacco alla fede dei musulmani, una deliberata denigrazione della loro religione, un grave atto di mancanza di rispetto nei confronti del Sacro Corano. L'atto di blasfemia non può essere perdonato, ha dichiarato Hezbollah, descrivendo come una continuazione di precedenti azioni estremiste intraprese contro la sanità musulmana, come la pubblicazione di vignette offensive nei confronti del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. La dichiarazione di Hezbollah è arrivata meno di una settimana dopo che un leader danese di un partito di estrema destra, Stram Kurs, ha bruciato una copia del Sacro Corano in un'area densamente popolata dai musulmani. Plaudon, il leader proprio danese del partito di estrema destra, era accompagnato dalla polizia e poi si è recato in un spazio pubblico aperto nella città di Linköping, nel sud della Svezia, e secondo quanto riferito ha postato il libro sacro musulmano e ha cercato di dargli fuoco ignorando la presenza degli proprio quelli che erano lì ad assistere e hanno protestato. La blasfemia ha suscitato un'ondata di indignazione e di condanne e rabbia da parte della comunità musulmana mondiale, provocando dichiarazioni di condanna da paesi come Iran, Qatar, Oman, nonché dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. Siamo giunti al programma del 19° giorno del mese di Ramadan, il mese del digiuno. In questo giorno, come saprete, la comunità islamica ricorda un lutto particolare, e il tempo in cui un fendente di spada colpì alla testa il primo imam dei musulmani, Ali ibn Abi Talib, la pace sia con lui. Restate con noi con la serie Ramadan, il banchetto di Dio di oggi. Amici, in questi giorni vi porgiamo il cordoglio per appunto l'anniversario del ferimento dell'imam Ali, la pace sia con lui, e del suo successivo martirio che si ricorda tra due giorni. Iniziamo come di consueto con la preghiera del giorno di Ramadan, del 19° giorno, che leggeremo tra poco. Sentirete come sempre la lettura dell'invocazione in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma waffir fihi hazzi min barakati وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين
O Allah, lascia che io goda di un'ampia porzione dei benefici di questo mese e rendi agevole per me il sentiero che porta ai suoi benefici. Non privarmi della sua generosità, o colui che guida verso la chiara verità. Amici, in questi giorni e in queste notti che sono dedicate alla preghiera e all'adorazione del Signore, è particolarmente dolce ascoltare le preghiere più belle e ripeterle. Per concludere questa prima parte del nostro programma, leggiamo quest'altro pezzo tratto questa volta dal Sacro Corano. Sono i versetti 190 e 191 della sura della famiglia di Imran. In verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto, che, in piedi, seduti o coricati su un fianco, ricordano Allah e meditano sulla creazione dei cieli e della terra, dicendo: «Signore, non hai creato tutto questo invano. Gloria a te, preservaci dal castigo del fuoco». Una delle capacità importanti per poter stabilire un rapporto adeguato con il prossimo è l'educazione e il rispetto. Offendere e essere maleducati nel parlare, nel chiamare qualcuno, persino nel modo di guardarlo, può creare nel nostro interlocutore una sensazione cattiva che lo porti ad opporsi alla nostra parola e ostinarsi e contraddirci. Per questo l'Islam insegna di rispettare l'educazione in ogni situazione, anche quando il prossimo non la rispetta. L'educazione è una virtù bellissima per l'uomo e un ricordo dei profeti e degli uomini prescelti da Dio. Ad esempio, nel Corano leggiamo di come Abramo, la pace sia con lui, invitò lo zio Hazar all'adorazione dell'unico e invisibile Dio. Suo zio, che adorava gli astri e i corpi celesti, si arrabbiò molto e lo minacciò seriamente, ma Abramo, la pace sia con lui, non si arrabbiò affatto e anzi disse: «Pace su di te, implorerò per te il perdono del mio Signore, poiché egli è sollecito nei miei confronti». Questa maniera di parlare di Abramo, la pace sia con lui, che era così affettuoso ed educato, ci insegna come comportarci nella società. Ancora una volta nel Corano troviamo un altro personaggio, Luqman, un saggio che secondo alcuni interpreti era anche un profeta, che quando si riferiva a suo figlio lo faceva con il massimo dell'educazione. Egli diceva: «Figlio mio, non attribuire ad Allah associati. Attribuirli associati è un'enorme ingiustizia». In altre parole, si può dire che la religione e l'educazione hanno un legame molto forte e, secondo l'imam Ali, la pace sia con lui, la fede e l'educazione sono i valori chiave del credente. Nei versetti 2 e 3 della sura delle stanze, Hujurat, il Corano raccomanda ai fedeli di non alzare la propria voce al di sopra di quella del profeta, e ciò è di fatto una sorta di insegnamento di educazione nel parlare. Forse anche voi avrete sentito che il ricordo di Dio è la chiave della tranquillità e della serenità dei cuori. L'uomo, per liberarsi da tutto quello che è stressante, ha bisogno di qualcosa a cui affidarsi, un qualcosa di immenso e invincibile. Il Sacro Corano presenta Dio come questo appiglio, e il bello è che recentemente un ricercatore olandese non musulmano ha scoperto attraverso test clinici che pronunciare la parola Allah e ripeterla e il suono di questa parola dona tranquillità alle persone e allontana la preoccupazione da loro. Questo studioso ha esaminato per 3 anni musulmani che leggevano molto il Corano o sentivano molto la parola Allah. Egli afferma: «Molte delle persone sulle quali abbiamo condotto degli studi erano affette da malattie corporee o psicologiche. Io nelle mie ricerche ho persino usato persone non musulmane e a loro ho chiesto di ripetere la parola Allah. Io stesso sono rimasto sbalordito. Pronunciare questa parola aveva sempre lo stesso effetto positivo sulle persone tristi, stressate e scoraggiate». Questo studioso spiega che la A all'inizio della parola Allah viene pronunciata coinvolgendo la parte superiore del petto e per questo coordina il respiro, specialmente se viene ripetuta. La L, che è la seconda parola di Allah, induce la lingua a toccare la parte superiore della bocca e la sua ripetizione aiuta nuovamente la respirazione. Infine la H attiva i polmoni e di fatto tutto l'apparato respiratorio e il cuore hanno una sensazione di sollievo. È proprio vero che i cuori non trovano pace se non che con il ricordo di Allah. E ora passiamo alla lettura di un altro degli incredibili sermoni tramandatici dall'imam Ali ibn Abi Talib, la pace sia con lui, che troverete come sermone numero 91 del Nahjul Balagha. Egli afferma: «Tra i segni della potenza e dell'imponenza di Dio e tra le meraviglie del suo creato vi sono i sette cieli, che rimangono stabili per suo ordine e si trovano in dimensioni specifiche. Ed egli creò pure la terra. La terra è sottomessa dinanzi alla grandiosità di Dio e obbediente ai suoi ordini. Dopo creò le pietre, le colline, i grandi monti e li rese fissi al loro posto. La testa dei monti venne collocata in cielo e le loro radici in acqua. I monti si ersero poco alla volta dalle acque e le loro radici si trasferirono in terra. Le vette dei monti si allungarono e si librarono in cielo, in modo che i monti divenissero i chiodi della terra. La terra, dopo i suoi movimenti intensi, divenne tranquilla e non scosse più i suoi inquilini. La terra, con i suoi bei giardini, invitò tutti alla felicità e con i petali di cui si rivestì sbalordì qualunque vista e con le sue bellezze si adornò vanitosa, divertendo qualsiasi persona. E Dio l'Altissimo volle che le piante fossero nutrimento per la gente e i quadrupedi. Dio collocò negli angoli della terra dei segni per coloro che la volessero attraversare». Gentili ascoltatori, la notte tra il 18° e il 19° giorno di Ramadan, secondo alcune tradizioni, è la notte di Qadr o del destino. In questa notte il Corano venne ispirato tutto in una volta al profeta dell'Islam. In questa notte, cioè quella del destino, tutti gli angeli e Ruh, un grande angelo del Signore, vengono sulla terra e questa notte è interamente pace e benedizione per gli uomini. In questa notte si scrive il destino di ogni persona per il prossimo anno. Non si sa quale notte sia, la 19°, la 21°, la 23°, e secondo altre tradizioni una delle notti dispari degli ultimi 10 giorni del mese. Per questo motivo i riti religiosi di questa notte sono tutti particolari. È bene lavarsi ed essere puliti e lindi prima di iniziare le cerimonie, poi restare svegli tutta la notte, leggere il Corano, metterlo sulla testa e chiedere perdono a Dio, leggere determinate preghiere. Un ognostico però dice che in realtà la notte di Qadr va dedicata alla riflessione sul Corano. Egli afferma: «Se metti un cestino di mele sulla tua testa, ciò non ti farà né bene né male. Se invece ne sbucci una e la mangi, allora ciò farà bene alla tua salute». Il Corano è lo stesso e metterlo solamente sulla testa non serve. Serve usarlo e applicarlo nella propria vita. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Buon Ramadan e che Dio vi protegga.